l'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra. Come ogni domenica mattina avremo i tre esperti pronti a rispondere alle vostre domande. Lo faranno dalle 9.30 circa. Prima però andremo a Giubiasco per sapere che cosa ci aspetterà, cosa ci potremo aspettare da questa nuova edizione di Giubiespo, e poi ci sposteremo a Bellinzona, alla scuola alberghiera e del turismo, dove venerdì si è svolta la prima lezione del tanto atteso corso per assaggiatori di formaggi, organizzato da ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, con ATIAF, Associazione Ticinese Assaggiatori di Formaggi, e noi c'eravamo. Dunque, un disco e partiamo con questa nuova puntata. Da parte mia, Lara Montagna, una buona domenica a tutti voi e una buona ora della terra.
Un pass, e poi un altro pass. Cappello sbassato agli occhi, pistola giù in bas. La gente la fiada più e la cambia il culo. De che a 5 minuti se spara su tal su, l'aria le ferma e tremen anche i sas. Due uomini della via han deciso de cupas. Fiulit a buca aperta che tengan fermo il can. E il becca morte il varda e intanto il frega i man. Te spari per la Juve, per la partita scupa, e fardo un drizzo in faccia che son quel che te cupa. E prima te spara, te disi anche a movena, ir si raggio al burdel o incontra anche la tua dona. Parla, pirla, che fra un po' te parla e più, te mandi giù all'inferno col vestito te ghezze. E digala al demoni, quante la domanda, a quel che m'ha cupa, che risfrisa la panda. Correte, correte, entri a fa' il duel. Le meglio la partita di quando era il carusel. Mariangela, muoves, che cane il colpo in cana. Registra più cosche che il vento malmentana. Prepares che tra un attimo la pistola, la fusa, il tofio all'endrugà, ruina la mia tusa. Se te che sei es che ti fede salam, la tua tusa è come la credenza del pan. Te set sempre un ciuc, te stegni anche in pe, ma tanta des, te levi me il pensè. La mia pistola spara, la famena pare, le menga un ciò come quel che c'è a te. Correte, correte, entri a fa' il duel. Le meglio la partita de quando era il carusel. Mariangela, muoves, che cane il colpo in cana. Registra tu cosche che il vento valentana. Correte, correte, entri a fa' la bella. Per chi che ha problemi, che brutte scabel. Madonna che tensione, le peggio di un parto. Che in giri il ser che i ciabelli infarto. E i manghi curano impresa, ma i ciabemmen alla pistola. I tiran fetus du, de colpo il Motorola. La gente capisna got, la varda già è de là. Come mai i pistoleri gli entrei a telefonà? All'era la mia donna, me sa che godena, e l'è incazzata negra e le brunde mangia, e il femore un'altra volta anche a me gode scappa. Le compleanno di quel penin se son desmentegà. We'll be right back.
La scorsa settimana abbiamo cominciato a parlare delle due manifestazioni che nel mese di marzo del 2018 riempiranno Giubiasco di mucche di razza bruna. Si partirà il 18 con il Gotthard Open, che cambia sede quest'anno e dall'Hangar 6 di Ambrì arriva al mercato coperto di Giubiasco, per arrivare la settimana dopo, domenica 25 marzo, con Giubiespo.
Rete 1.
Giubiespo torna anche nel 2018 e torna naturalmente al telefono con noi anche Andrea Bizzozzero, presidente. Buongiorno Andrea.
Buongiorno anche da parte mia.
Dunque, torna Giubiespo, ormai le edizioni non si contano più.
Esatto, adesso a dirti quante edizioni sono ti direi una cavolata. Comunque sono tante e ogni anno cerchiamo di partire sempre con lo spirito che, come tutti gli anni, il comitato ci mette. Siamo sempre carichi, abbiamo sempre questa voglia di fare questa manifestazione che quest'anno, come già detto, sarà un 15 giorni di mucche della razza bruna in Giubiasco.
Di sicuro in due settimane le persone avranno molte più occasioni per venire a vedere, a toccare, insomma a conoscere questa realtà. Qui si sta parlando di mucche, di allevamento, di esposizioni, ma questi sono anche dei momenti in cui si può fare informazione, si può far capire alla gente che lavoro c'è dietro all'allevamento. Quindi questa è una parte dell'allevamento, forse noi non siamo abituati a percepire la mucca anche dal profilo dell'allevamento, della bellezza. Invece questo aspetto conta, è importante, perché ci permette di parlare di allevamento. Questo è un piccolo tassello del mondo dell'allevamento, ma è un tassello fondamentale per chi ci crede, come i giovani allevatori della Svizzera italiana che ogni anno si impegnano a portare i loro animali in giro per la Svizzera, partecipare a questi concorsi, migliorare sempre di più la qualità di questi animali. E non stiamo dunque parlando solo ed esclusivamente di bellezza. In fondo la bellezza sì, certo conta, ma dietro la bellezza c'è ben altro, Andrea.
Esatto, hai ragione. Allora, innanzitutto ci sono due cose. Giubiespo e il Gotthard Open, si era parlato di fare una manifestazione unica durante un weekend, ma non è stato possibile per questioni anche un po' di spazio, essendo la prima volta che si spostano dall'Hangar di Ambrì a Giubiasco. Quindi come prima volta è stato forse meglio fare una cosa del genere, magari in futuro può essere una manifestazione unica, vedremo. Quello che dici tu su quello che è Giubiesco, l'esposizione dei giovani allevatori, che è un premio anche per il lavoro fatto, quello hai perfettamente ragione, perché come sappiamo il 25 per noi, per i giovani, per i meno giovani, è un giorno di festa. Espongono le mucche più belle, ma dietro c'è un lavoro enorme. È un po' una festa per questo lavoro fatto, è un po', diciamo, una parte importante delle aziende, per chi ci crede comunque che l'agricoltura sia importante a livello cantonale, nazionale e internazionale. Per il Canton Ticino è sempre stato la razza bruna, comunque è sempre stato un cantone che ha portato a livello internazionale. Le mucche svizzere sono andate a Parigi, hanno vinto in molte nazioni dove hanno partecipato. Quindi per il Canton Ticino sicuramente è sempre stato anche un punto di orgoglio la razza bruna a livello, come detto, nazionale e internazionale. Bisogna anche dire che uno dei problemi principali, purtroppo, visto che ne stiamo parlando dell'agricoltura, del sogno dei contadini, i contadini sono sempre meno, i contadini stanno invecchiando e ci sono purtroppo pochi giovani che vogliono riprendere questa attività. Perché dobbiamo ricordarci che fare il contadino non è solo portare la mucca all'esposizione il giorno al 25 o la settimana prima portare una primipera. Il contadino è alzarsi tutti i giorni, alla mattina, aver sempre tutto l'anno degli impegni costanti, quando gli altri a Natale sono in ferie, il contadino deve lavorare, quindi una vita che non tutti sono più disposti a fare. Vediamo, io sono stato per esempio in Olanda e l'incubo che hanno in Olanda è che i contadini stanno invecchiando, non ci sono più giovani. E se guardiamo tutti i paesi, prima c'erano tantissime piccole realtà, piccole aziende, purtroppo queste piccole aziende sono svanite, e ci sono quelle che sono rimaste, sono aziende che per il Canton Ticino sono comunque di grosse dimensioni, a livello internazionale sono delle piccole realtà. Comunque speriamo che queste piccole realtà vadano ancora avanti e ci sia ancora dei giovani, perché comunque adesso sono state costruite anche delle belle stalle, ci sono dei giovani che lavorano molto bene e che hanno capito che portare una mucca all'esposizione, questo ci tengo a farlo, a dirlo, portare una mucca all'esposizione è importante per la giornata, ma che è importante portare avanti il discorso dell'allevatore. L'allevatore è un punto importante, è un punto dove non dobbiamo farci vedere solo il giorno dell'esposizione, ma dobbiamo comunque far capire che l'agricoltura ci vuole e deve andare avanti.
Andrea Bizzozzero, noi ci saremo a supportarvi domenica 25 marzo, l'Ora della Terra sarà in diretta da Giubiespo, dunque dal mercato coperto di Giubiasco. Nell'attesa di vederci, ricordiamo anche Gotthard Open la settimana precedente, dunque 18 marzo 2018, una 2 settimane all'insegna dell'allevamento delle mucche, delle brune svizzere. Grazie Andrea Bizzozzero per essere stato con noi oggi e dunque buon lavoro.
Grazie a tutti, vi aspettiamo al 18 e al 25, che fa sempre un immenso piacere.
Tra poco da Giubiasco a Bellinzona vi porterò nell'aula in cui si svolge il corso per assaggiatori di formaggi 2018, 40 allievi, pensate, casari, appassionati, tecnici, allevatori, un corso che ha riscosso davvero un enorme successo. In questi 2 mesi questi 40 allievi seguiranno le lezioni che li porteranno a diventare assaggiatori di formaggi.
Amici e polenta al mercato, mi piace, respiri la gente. Gente che vende, gente curiosa, gente che guarda e non compra niente. Vec che parla, fieu che vose, tu c'è in gir content. Al reto il gascial son fiore, la sciorra Luisa la venti euf. E che sto al mio mercato, lo propri sotto qua. E che sto al mio mercato, il mercato a Bellinzona.
E che sto al mio mercato, lo propri sotto qua. E che sto al mio mercato, il mercato a Bellinzona.
Al pepin dalla mostarda, coi sottrutti del mandolin. E chi che vende in su l'art lugani che giambon. A che sempar più se resa ta po' mia vec presa. E tu ci gana so storia da quintazzi. E allora le mei canta.
E che sto nel me mercato, lo propri sota ca. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona. E che sto nel me mercato, lo propri sota ca. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona.
Ali di pollo, amise polenta, Gerri e Michei e tre a trusa. Per mia staglia aspettame e dal corona brinda. Se porti al me palza ferma a parlare, ritrova gli amici che l'gheva. E tu ci ganato storia da quintazzi. E allora le mei canta. E che sto nel me mercato, lo propri sota qua. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona.
E che sto nel me mercato, lo propri sota qua. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona. E che sto nel me mercato, lo propri sota qua. E che sto nel me mercato, al mercato a Bellinzona.
piso da ca, e che sto nel mercato, mercato da Benizona. E che sto nel mercato, e pro piso da ca, e che sto nel mercato, mercato da Benizona.
Reti 1. L'ora della terra.
Beppe Casolo, vicepresidente dell'ONAF, si è appena svolta la prima serata di questo tanto atteso corso per assaggiatori di formaggi organizzato anche da ONAF e dall'ATIAF, dunque grande successo perché più di 40 iscritti, tutti molto attenti questa sera e soprattutto tutti pronti per degustare. A tradimento così sono arrivati subito i formaggi, senza però che i partecipanti sapessero come degustarli, sapessero che cosa dire, e subito c'è stata un po' una piccola crisi.
Sì, esattamente, un po' era quello che ricercavo, non dare per scontato che fosse semplice e univoca la modalità di assaggiare i formaggi, per cui la necessità di acquisire una tecnica, e se ci si rende conto che si è carenti, più facilmente si apprezza la proposta che viene poi fatta.
Abbiamo capito dalle sue parole che è importante descrivere quello che si sente e si percepisce senza inventarsi nulla.
Sì, esattamente, io credo che ci voglia un grande rispetto per un prodotto come il formaggio, che è un prodotto della tavola ma che dobbiamo valorizzare al massimo, e quindi dare la possibilità a lui stesso, al formaggio, di parlare attraverso di noi, e quindi se siamo onesti dobbiamo dire quello che lui ci racconta e non qualcosa di inventato perché ci fa piacere così, o è bello sentirci raccontare in una maniera aulica un prodotto che è un prodotto, come dico, della tavola.
Mi è piaciuta la descrizione, siamo una macchina dei sensi.
Ma sì, noi abbiamo tante capacità e possibilità, dobbiamo conoscere come funzioniamo e cercare di funzionare correttamente. Facevo l'esempio delle analisi del sangue, se sono prodotte da una macchina ben tarata saranno corrette, se la macchina non è tarata non sono corrette. La stessa maniera, se noi ci tariamo, diamo delle risposte ripetibili e simili al nostro vicino, al nostro assaggiatore che con noi collabora nell'assaggio del formaggio. Viceversa, facciamo soltanto un racconto delle nostre sensazioni soggettive, ma che non hanno poi un riscontro oggettivo, che è l'obiettivo che dovremmo avere.
Dicevamo più di 40 partecipanti, lo si attendeva da anni questo corso, è arrivato ed è bello vedere in sala uomini, donne di tutte le età, di tutte le professioni, è bello vedere tanti tanti casari, e questo ci fa capire che si mettono ancora in gioco perché non si limitano al formaggio d'Alpe ma vanno ben oltre, ed è bello vedere davvero tante figure professionali differenti, dal tecnico a colui che durante la giornata fa tutt'altro ma che è un appassionato. Questo che cosa le fa pensare?
Ma che il formaggio è visto con occhi diversi e da situazioni differenti, ognuna complementare e non sostituibile. L'esempio specifico che facevo era quello del consumatore, che normalmente si presenta come: ah, io non c'entro niente col formaggio, sono solo un appassionato. Ma questa passione è quella che conduce poi il casaro a produrre formaggi di qualità, perché se questi non venissero ricercati, essendo la qualità un qualcosa difficile da raggiungere, non verrebbero prodotti.
Ma un casaro che partecipa a questo corso, è un casaro d'Alpe, che si rimette sui banchi di scuola e vuole imparare a degustare anche formaggi che non c'entrano assolutamente nulla con l'Alpe. È significativo.
Credo di sì, e il bello è quello di mettersi in gioco. Soprattutto il corso, io credo che dia la possibilità alle persone, in questo caso ai casari, di analizzare le proprie produzioni. Normalmente chi produce o spesso chi produce non assaggia tanti formaggi differenti e quindi ha una visione abbastanza limitata, ha difficoltà quindi a evolvere e migliorare o mantenere le caratteristiche del proprio prodotto. Invece qui subentra una consapevolezza in più. Nel corso noi auspichiamo che la gente impari a descrivere il prodotto. Il casaro spesso è anche chi vende il prodotto e se riesce a raccontare con parole appropriate e affrontando tutte le caratteristiche del formaggio, credo che abbia anche un vantaggio economico da questo discorso.
L'Ora della Terra seguirà ogni tanto questo corso per assaggiatori di formaggi, dunque la prima lezione è terminata e vogliamo riportare al pubblico qualche nota di questa lezione. Dunque, la prima cosa che mi è rimasta impressa è lo strappo. Lo strappo nel formaggio che cos'è?
E sono quelle discontinuità che si possono trovare all'interno della forma, nella pasta, dove la pasta non è continua ma ha subito uno stress di qualche tipo e quindi presenta una situazione non ottimale, che può essere grave per alcuni formaggi o non grave per altri. Tuttavia, quello che si impara al corso è a descrivere quanto si vede e non a giudicarlo, perché poi è importante avere una casistica molto ampia e conoscere le tipologie di formaggio per poterle giudicare.
La crosta lavata
è un trattamento che viene approntato alle forme, sono delle spugnature di acqua e sale, di salamoia, per ripulire da eventuali muffe superficiali, ma soprattutto per creare un ambiente particolare che durante la stagionatura ha umidità e temperatura specifiche, spesso anche in ambienti naturali, produce delle caratteristiche del formaggio. Innanzitutto sono riconoscibili i formaggi per un odore particolare, intenso, immaginiamo quello che viene chiamato il puzzone di Moena, oppure il taleggio, Tête de Moine, la fontina della Val d'Aosta, tutti formaggi caratterizzati da un odore molto intenso. E in più questo trattamento produce, oltre che sensazioni aromatiche particolari, anche una modificazione della pasta del formaggio come struttura.
E l'ultima cosa per oggi, ci sono le croste, ma c'è anche la pelle del formaggio. E così subito, dicendo la pelle del formaggio, dobbiamo pensare a quale formaggio?
Sicuramente una mozzarella, in particolare una mozzarella di bufala, con quella superficie esterna estremamente sottile, talvolta che viene modificata durante la maturazione, che alle volte è eccessiva e provoca la spelatura, cioè queste pelli che si intravedono e non sono sinonimo in generale di corretta conservazione del prodotto.
Tre concetti me li porto a casa, se li sono portati a casa anche i nostri ascoltatori. Grazie e alla prossima lezione.
Arrivederci a settimana prossima.
È bello perché si esce da qua tutti con lo stesso alito.
Sì.
Si dice la bocca alle mie straca se la sa mia da vacca. E a proposito di formaggi e di mucche, forse qualche indicazione l'avete già avuta, forse qualche voce vi è già arrivata, ma io oggi voglio annunciarlo ufficialmente. Domenica 25 febbraio, tra tre domeniche dunque, presenteremo in anteprima il nuovo documentario radiofonico sul mondo degli alpeggi. Si intitola Volti dell'Alpe e sarà contenuto in un libro che porta lo stesso titolo, una collaborazione RSI con Salvioni Edizioni che presenteremo in anteprima al Palacinema di Locarno. Lo faremo naturalmente in diretta nell'Ora della Terra, appunto domenica 25 febbraio. Un assaggino di questo documentario, eccolo.
Volti dell'Alpe.
Qui tutti avevano delle mucche. Una volta si diceva che Non si può saper giocare all'occhio, non si sa muggire. Quello lo sapevo. E così invece tutti eravamo più o meno contadini, e, boh, abbiamo studiato così, però durante le vacanze così eravamo sempre qui. C'erano molti emigranti e tutti quelli che venivano da Parigi o da così, alla fine quando venivano a Ambrì si prendevano ancora due o tre mucche tutte così. Una volta a Ambrì c'erano, non so, 20 contadini, adesso ci sono solo due. Il numero di mucche è più o meno uguale, perché sono concentrati e basta, gli altri non ci sono più.
Volti dell'Alpe.
Lui è il mitico Tino Ceglio, uno dei volti dell'Alpe che si racconterà nel documentario radiofonico e nel libro Volti dell'Alpe. Il 25 febbraio uscirà ufficialmente questo libro che contiene appunto questo documentario radio con le fotografie del fotografo Eli Riva, le interviste di Renato Bontognali, Lorenzo Erroi a 70 alpigiani, e noi oggi vogliamo regalarvi alcuni inviti per partecipare a questo evento, lasciatemelo dire, straordinario. I primi ascoltatori che chiameranno adesso lo 0848 03 0808 avranno un posto sicuro all'anteprima del documentario radiofonico Volti dell'Alpe. Dunque 0848 03 0808, un disco e poi arriveranno gli esperti dell'Ora della Terra.
Per body, con quel gin gin per mano, e tu ti me domanda, e tu ti me domanda, e su per body, con quel gin gin per mano, e tu ti me domanda, che nome che la can.
E lei la salta fuori, con voce serpentina, e migo non pepina, e migo non pepina, e lei la salta fuori, con voce serpentina. E mio non Pepina, la figlia dell'ufficiale.
Ricamare, far calzetta, ricamare, far calzetta,
le buona da cucire, cucire, ricamare, ricamare, far calzetta, la figlia dell'ufficiale.
La gana gamba storta,
e tu faccia l'umaga, le tuta sgangherata, le tuta sgangherata, la gana gamba storta, e tu faccia l'umaga, le tuta sgangherata.
Sono arrivati, sono già entrati in studio, si sono posizionati loro, voi non lo sapete, ma loro hanno le loro posizioni proprio fisse, ormai non mi chiedono neanche più, loro vanno diretti nelle loro, sulle loro seggioline. Buongiorno, alla mia destra Tiziano Pedrinis.
Buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Di fronte a me, centrale, Alfredo Baratella, benvenuto.
Grazie Lara, benvenuti agli ascoltatori. E buona domenica a tutti.
E invece sulla sinistra, alla sinistra, Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti e anche a te Lara.
Dunque 0848 03 0808, chiamateci adesso per parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Dunque giardini, frutteti, orti, oggi risponderemo alle vostre domande. Lo faremo anche per quanto riguarda le domande che arrivano puntualmente anche attraverso WhatsApp allo 079-873-9825. E perché no, Alfredo, possiamo già cominciare con le risposte proprio ai messaggi WhatsApp, anche perché le linee sono completamente prese d'assalto per l'evento del 25 di febbraio, quindi quando avremo finito di regalare gli inviti per il 25 si libereranno per le domande legate appunto all'orto, ai frutteti e ai giardini. Dunque, carissimi amici dell'Ora della Terra, potreste indicarci il momento più opportuno per mettere a dimora le piantine di gelsomino, e specifica, siamo a Locarno in Città Vecchia. E lei è Giovanna.
Sì, allora un consiglio a Giovanna, visto che il gelsomino, comunque presumo che si tratti del gelsomino sempreverde, tra che lo Spermum jasminoides, quello che ho usato maggiormente, essendo una pianta che potrebbe essere stata coltivata all'interno di un riparo nei vivai, dunque tenuta a una temperatura non eccessivamente fredda, io aspetterei perlomeno la fine di marzo, in modo tale da non avere delle gelate troppo tardive, o addirittura si potrebbe aspettare anche la metà di aprile, dopo Pasqua magari sarebbe ancora meglio. Non vorrei che abbia uno shock termico, non che la pianta non sopporti il clima di Locarno, che potrebbe, essendo vicino al lago, comunque essere abbastanza mite, ma questo shock termico potrebbe avere la peggio nel caso dovessimo avere delle temperature basse magari di mattina. Dunque io consiglio alla signora di aspettare ancora un po'.
Buongiorno, vorrei sapere cosa devo fare per queste piante, hanno luce non diretta e temperatura costante senza correnti d'aria. Questo ci manda Paola, una fotografia di una pianta. Alfredo, vogliamo dire di che pianta stiamo parlando?
Sì, ci ha mandato delle immagini di una yucca in appartamento. Dalle foto si vede che la luce non è sufficiente. Poi bisogna considerare che la yucca comunque è una pianta, la yucca elefantibes è una pianta che ama tanta luce e poca acqua. Dunque, soprattutto in inverno, come diceva prima anche Daniele, bisogna proprio sospendere le irrigazioni, proprio perché è una pianta che ha una riserva d'acqua all'interno del tronco e è abituata a vivere in climi molto, molto secchi, molto asciutti. Dunque sarebbe meglio metterla davanti alla finestra, anche se prendesse il sole. Chiaramente adesso, se è stata per alcuni mesi all'ombra, il primo sole che prenderà potrebbero bruciarsi un po' queste foglie così sbiancate, così verde chiaro. Però sicuramente le nuove foglie sarebbero più robuste, e addirittura per farle poi diventare belle le piante, quando siamo sicuri che la temperatura, nel caso della yucca, non deve scendere sotto, diciamo, i 5 gradi, la possiamo tranquillamente lasciare fuori all'aperto, anche al sole. Chiaramente i primi soli sarebbe meglio ripararli fin tanto che le foglie non si abituano, ma poi in seguito la yucca potrebbe stare tranquillamente al sole. Non sarebbe il caso se fosse una dracaena fragrans, dunque abbastanza simile alla yucca, ma con la foglia un po' più larga e il margine ondulato. Questa resiste molto bene all'ombra.
Dunque, continuiamo a rispondere alle tante domande degli ascoltatori. Prima di dare la parola a Paolo, che è in linea, chiedo a Tiziano Pedrinis di rispondere a Flavia. Flavia ci ha mandato una mail all'indirizzo ufficiale dell'Ora della Terra, cioè oradellaterra@rsi.ch, e ci chiede informazioni sulle patate. Abbiamo già preparato, Tiziano Pedrinis ha già preparato anche la risposta che le manderemo, Flavia, via mail, ma vogliamo comunque darle qualche anticipazione già in onda. Lei chiede come mai le patate anneriscono interamente e una volta cotte anneriscono subito dopo la bollitura, e poi ci ringrazia, ci fa i complimenti.
Bon, si tratta di una conseguenza della stagione culturale che abbiamo avuto l'anno scorso, un po' particolare per il fatto che è stata una stagione molto secca e quindi le colture hanno sofferto. Tecnicamente questa manifestazione viene definita con il termine di annerimento, è appunto una manifestazione che si presenta quando facciamo bollire le patate in modo particolare, ed è molto più evidente se le patate non vengono consumate subito, ma consumate unicamente il giorno dopo. Quindi è una manifestazione che mi è già stata segnalata da più parti quest'anno, e è dovuto semplicemente a questo. Le patate sono assolutamente consumabili, non c'è assolutamente problema, è solo un problema a livello estetico. Inoltre possiamo avere questa manifestazione anche nei casi, ma non nel caso quest'anno,
quando le patate vengono magari picchiate al momento della raccolta o c'è anche un problema di conservazione, specialmente quando le patate vengono conservate per lungo tempo, non è escluso che questa manifestazione possa apparire. Comunque è una cosa assolutamente normale, come detto, quest'anno è dovuta alla situazione meteorologica della scorsa estate.
Grazie Tiziano, abbiamo quindi Paolo in linea, buongiorno Paolo.
E buongiorno a voi tutti quanti. Senta, volevo chiederle che io c'ho un albero di Giuda, sì, però non mi perde tutte le foglie dei semi, resta nero.
Allora, che non perda tutte le foglie è normale, il Cercis siliquastrum tende, come anche altre piante, a mantenere le foglie secche attaccate alla pianta fin quando poi ci sarà il nuovo germogliamento. Probabilmente si è in una posizione abbastanza riparata, non esposta al freddo. Lei vedrà che quando prima che farà la fioritura, di solito comunque le foglie cadranno. Il fatto che siano nere è possibile che sia dovuto a un residuo di zuccheri e dunque un attacco di fumaggine sulla foglia o sui rami. Questo dovuto a un attacco di afidi.
Sì. Mi scuso, prego. Non sono le foglie le ha perse tutte.
Okay.
Sono quei bacilli dove ci sono i semetti dentro.
Ah, dunque i semi, ok. Beh, sì. Sì, allora questi qui di solito...
Non vanno via.
Sì, ma questo di solito dovrebbero cadere da soli quando poi giungeranno a maturazione. Io non mi preoccuperei, sicuramente quando ci sarà il nuovo germogliamento comunque cadranno. E il fatto che sia un aereo appunto è dovuto dal motivo che probabilmente c'era un attacco di afidi e sulla mia lata è arrivata la fumaggine.
Uh-huh. Senta, questo numero posso mandare anche la foto dell'albero?
Certo, sì.
Con questo numero?
Allora, no, Clara?
Può mandarcela via WhatsApp sicuramente allo 079-873-9825.
Aspetti, 079 873, sì, 873
9825.
La ringrazio infinitamente.
Ma ci mancherebbe.
Buon lavoro a tutti quanti. Grazie.
Grazie a lei, grazie Paolo. Grazie. Abbiamo Vincenzo in linea. Buongiorno Vincenzo.
Buongiorno Lara. Io volevo una domanda per riguardo il fiorista. Per i crisantemi, perché io ho ritirato dei vasi di crisantemi. E adesso le ho messe in serra e le ho tagliati a raso terra, no? Perché ormai erano passati, eccetera. Da qui a rimetterli in cimitero, diciamo, al mese di novembre, cosa devo fare per mantenerli?
Allora, buongiorno Vincenzo. Direi che il crisantemo, ricordiamo che è una pianta che solitamente viene coltivata con l'ausilio di prodotti inanizzanti per mantenerla bassa e compatta. In seguito va mantenuto comunque sano, facendo attenzione all'attacco di ragno rosso, e per indurre la fioritura bisogna oscurarlo. Di solito lo si oscura allora novembre, almeno 3 mesi prima si inizia ad oscurare, a creargli un giorno più corto al crisantemo, in modo tale da ingannarlo facendogli pensare che praticamente in agosto ci sia le ore di sole di dicembre. Ingannando il crisantemo lui comincia a produrre il bottone florale, i bottoni florali, e per avere una fioritura, un unico fiore grande, dopo la produzione del bottone florale bisogna eseguire la sbottonatura. Quindi cosa consiste? Consiste nel togliere tutti i boccioli florali lasciando solamente un bottone florale centrale. Ecco. Se lei non userà inanizzanti, evidentemente il suo crisantemo potrà diventare alto magari anche un metro, ecco, invece di essere alto solo 40-50 centimetri.
Ma siccome adesso spunta, ormai è in serra, quindi...
Ok, allora...
Lo devo tagliare?
La prima operazione sì, la prima operazione lo lasciare diventare alto un 15 centimetri e poi lo cimerei in modo tale da avere per ogni rametto almeno 2-3 rami principali. E poi questi non li toccherà più finché raggiungeranno il mese di luglio, agosto, ecco.
Ma poi non è troppo presto tagliarli così, perché poi spuntano comunque forte.
Se sono cresciuti in abbastanza luce, li può tagliare senza problemi per avere proprio un bel cespo fitto, altrimenti avrà solamente pochi rami che salgono. e anzi tagliandoli avrà anche un'altezza inferiore. Se invece non li taglia, li lascia andare lunghi, diventeranno crisantemi da taglio, li dovrà
No, ma io li ho sempre tagliati, solo che bisognerebbe sapere quando, cioè 3 mesi prima praticamente.
Allora no, la cimatura bisogna farla quando la crescita raggiunge più o meno 15-20 centimetri massimo. In quel caso fa la cimatura, li taglia lasciando almeno 4-5 gemme dal basso.
Sì.
E invece la copertura, adesso dovrei informarmi bene esattamente a partire da quando, ma io ricordo quando facevamo i crisantemi era piena estate, dovrebbe essere verso l'inizio di agosto, di solito sono 3 mesi. Dovrei controllare un attimino le schede tecniche della coltivazione del crisantemo. Se ci lascia l'indirizzo lo posso fare, poi le dico esattamente il giorno di oscuramento e per quanti giorni lo deve oscurare.
Va bene.
E allora lo lascio alla nostra telefonista.
D'accordo, grazie.
Grazie a lei, a presto.
Buona domenica a tutti.
Buongiorno, ciao, buongiorno. Grazie. Abbiamo Luigi, buongiorno Luigi.
Buondì, attrice, buona domenica. Senta, vorrei fare una domanda, perché l'anno passato in giardino metto giù una piantina da lavanda e la fai una bella fioritura, le è venuta bellissima. Adesso la vegetazione è abbastanza alta, 25-30 gay. Avrei a domandare se bisogna fare una podatura e quando, se mai, o se le mie è necessario fare una podatura, le chiedo che avrei a sapere. Grazie.
Sì. Buongiorno Luigi.
Buongiorno.
Beh, allora, 25-30 centimetri è un'altezza giusta per una lavanda, può crescere molto di più, l'importante è mantenerla sempre un po' limitata nella crescita, altrimenti rischia di che se lei la va a tagliare troppo in basso poi non riesce più a germogliare. Solitamente la potatura noi la facciamo una volta che sono sfiorite i fiori, e però se non l'ha fatto quando sono stati sfioriti i fiori a tempo, diciamo fino a prima del germogliamento, dunque la lavanda germoglia anche abbastanza tardi, io direi che la può fare tranquillamente adesso, ma entro la metà di marzo.
Entro metà marzo, va bene?
Sì, sì. Mm-hmm.
Benone, grazie mille.
Grazie.
A presto.
Grazie, ciao, buona giornata. Grazie.
Grazie Luigi. Tiziano, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Ecco, volevo domandare, perché l'ho mai fatto una prova che me l'ha buttata là ieri, i miei soci, che appena dico chi sono nerd, e se un po' fa, al fine, chi a 100 metri, su potrei sagnare, insomma.
Sì, buongiorno Tiziano. Il finocchio può coltivarlo tranquillamente anche a 800 metri, che mi ha problemi. L'importante, il finocchio è un prodotto autunnale, quindi deve essere piantato dopo la metà di giugno. Se la pianta prima, va in canna, perché è una pianta autunnale perfetto. Tipicamente. Comunque deve calcolare a 800 metri da piantarla intorno al principio da lui. O seminarla a metà da giugno, se fai piantino.
Sì. Ecco. Va bene, grazie
mi avessi
mille,
problemi.
Buona
prego, buona giornata.
Ecco, benone, grazie, ciao.
Grazie Tiziano. Carmelo, benvenuto.
Buongiorno, grazie, sono un dipendente dell'Oro della Terra, non posso passare la domenica se non vi ascolto. Allora, mi hanno chiesto di essere veloce, ho due domande da fare. La prima cosa, sono a più o meno a 700 metri di altezza, non so se sono fuori tema e parlo di vigne, posso già innestare o è forse un po' troppo presto ancora? Per innestare la vigna, dove c'è una piccola giovane di 2-3 anni praticamente, devo fare degli innesti.
Sì. Allora, per innestare è assolutamente troppo presto. No, la vigna per essere innestata ha bisogno, perché lei non fa gli innesti da tavolino, l'innesto a omega, e dopo lì c'è tutto un gioco di forzatura. Invece in pieno campo lei deve fare l'innesto quando abbiamo temperature in giro ai 20 gradi.
20 gradi?
Sì, deve essere fatto a giugno. Allora, lei farà un innesto a spacco, qualcosa di questo
vorrei
tipo.
Vorrei farle a spacco in questo periodo, appunto.
Ecco, quello che si deve preoccupare è di raccogliere il materiale di innesto, le marfe di innesto, da una vigna che lei conosce e che è quella che lei vuole, poi dalla quale vuole raccogliere i frutti, e conservare le marfe di innesto possibilmente in cella frigorifera, perché lei deve conservarle fino a giugno.
D'accordo.
Capisce? Allora lei deve arrivare a giugno con le marze ben conservate e deve avere temperature in giro ai 20 gradi, perché solo in quel momento c'è la formazione da parte del cambio di legno da ferita e ci sarà la saldatura tra il suo innesto, il portainnesto e l'innesto. Non la faccio adesso perché è troppo presto.
D'accordo, ancora un'altra domanda veloce.
Sì.
Abbiamo raccolto delle patate quest'anno e praticamente le abbiamo messe in cantina, le abbiamo scurite, le abbiamo coperti e sono germinati in un modo pazzesco, hanno germi già da più di 15-20 centimetri. Cosa bisogna fare per conservarli bene?
Queste patate ormai devo avere pazienza e togliere tutti i germi che hanno emesso. E potrà consumarle anche se sono un po' appassite, ma comunque non c'è assolutamente problema a consumarle. L'importante per la patata, per conservarle bene, sono delle basse temperature. Non deve essere una temperatura superiore ai 7-8 gradi.
Beh, e poi anche... Quest'inverno non siamo stati molto, non abbiamo avuto molto freddo, però era in cantina e altri posti più freddi non ce n'ho.
Il problema sta lì e dopo naturalmente dipende anche il momento della raccolta. Se è una raccolta che lei ha già effettuato il mese di luglio o il mese di agosto, naturalmente la manifestazione è ancora più presente e naturalmente la patata deve reagire e vuole crescere. Mentre quelle patate che sono raccolte a fine ottobre normalmente vengono conservate abbastanza bene fino al mese di aprile.
Allora, comunque è un problema di temperatura.
Scusa?
Lasciarli più a lungo nella terra, raccoglierli più tardi, potrebbe aiutare?
Ma gli consiglio di piantarle semplicemente più tardi, se vuole conservarle. Non so quando ha piantato le sue patate, le ha già piantate in aprile.
In primavera.
Scusi?
In primavera più o meno.
In primavera? Quando?
Aprile, penso.
Le patate di conservazione deve piantarle praticamente a inizio giugno.
D'accordissimo.
Ecco. Fine primavera, voilà.
Vi ringrazio infinitamente.
Prego, buona giornata.
E naturalmente, grazie a tutti.
E ancora una cosa, naturalmente scegliere una varietà adatta per quella stagione.
Ah, questo
per,
è proprio,
per la conservazione. E certo, ci sono delle varietà precoci che si conservano male, le varietà autunnali si conservano molto meglio. Non so, prendiamo un'agria, per esempio, si conserva molto bene, una vittoria anche, un'ottima patata, eventualmente anche una Lady Felicia può funzionare.
Benissimo, grazie. E complimenti ancora per la trasmissione, anche se lo fanno tutti e diventa monotono, ma fa piacere farlo.
Grazie Carmelo, ci fa piacere sentirli questi complimenti, grazie. Abbiamo Carlo, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Ho sentito prima il Tiziano che parlava dei finocchi, no? È giusto che bisogna piantarli verso fine giugno, inizio luglio. Sicuramente, perché io ho già provato a piantarle prima, ma non mi canna. Però se è piantarli alla fine di giugno, io vado a comprare le piantine, però magari le piantine sono state piantate un mese fa.
No, l'importante per il finocchio è che deve essere seminato attorno a inizio giugno, 10 di giugno. Questo è il momento ideale della semina e avere a disposizione delle piantine pronte per la messa a dimora verso il 10 di luglio, fine giugno, inizio luglio. E naturalmente... è importante scegliere varietà adatte a questo momento.
Allora devi somenare i mille ora.
Sì, e naturalmente cercare una varietà adatta all'autunno.
Ah, ok.
Le piuttosto all'incontrario, che in primavera bisogna cercare di varietà adatte alla situazione di giorno lungo, mentre d'autunno più o meno vanno abbastanza tutte. Comunque scegliere...
Ma quando quando è che mi devi somenare?
In principi da giugno.
In principi da giugno.
Sì.
Allora non ho a vedere la qualità per chi ha Brignoi.
Ma Brignoi ormai mi è in montagna, quindi...
E te le sue voce 60 metri.
È buon, però... Le mie montagna.
Quasi.
Quasi.
Quasi come me, quasi un po'
è
montagna.
È importante il finocchio da fare la piantina con il pane di terra. Cioè mia strepala, ma... fa il pane di terra perché è una pianta che ha una radice fitonante e quindi sopporta il trapianto a radice nuda.
Per esempio adesso ho già seminato zucchette e zucca.
Le zucchette forse è un po' presto.
Le quindi as dico io seminavo e veniamo mia su.
No, ma comunque...
Tengo chi vicino al cammin.
Ah, buono, allora sta benone lì. Attenzione che mi fai rusti però.
No, la temperatura stamattina era meno 5 qui a Brignoia.
Vicino al camin?
No, in cango dei 22 gradi.
No,
siamo a posto.
Comunque la zucchina, trapiantarla o metterla a dimora dopo al 20 di aprile. 25 d'aprile, mia prima.
Che tempo, la devo crescere.
C'è tempo, Carlo.
Sì, fa tempo già fare sui zuccheri vicino al camino.
Ma quasi quasi, Buona.
Buona domenica, posto. Carlo, grazie.
Grazie a voi.
A presto,
ciao.
Grazie. E grazie anche a tutti voi che ci state scrivendo ancora al numero di telefono di WhatsApp. Alfredo Baratella sta rispondendo a tutti voi, continuerà a farlo anche nei prossimi minuti. Io invece ringrazio i tre esperti dell'Ora della Terra, Tiziano Pedrinis, Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella ovviamente, ringrazio Karin ai telefoni e il grandissimo tecnico in regia, e vi do appuntamento alla prossima domenica e vi do anche un suggerimento. Una mail, eventi@rsi.ch è la mail a cui scrivere per portarvi a casa questo posticino al Palacinema di Locarno per il 25 di febbraio, giorno in cui ci sarà l'anteprima del documentario Volti dell'Alpe. Naturalmente noi continueremo a regalarvi degli inviti, lo faremo pian pianino avvicinandoci al 25. Vi auguro una buona domenica sulle frequenze di Rete 1. A presto!